Marina Svetaeva. Non verrò perché è tardi, perché sono impotente, perché Mark Slanim, per esempio, riesce a ottenere il permesso in un'ora, perché è il mio destino perdere. 9 marzo 1923. Marina Svetaeva ha 31 anni. È in Boemia. Potrebbe finalmente andare da Pasternak, correre dal grande amore della sua vita. Non dico che mi siete indispensabile. Nella mia vita voi siete inaggirabile. Verso qualunque luogo io pensi, quel lampione sorge da solo. Non ci va, né forse lui la vorrebbe, perché lei vuole dai suoi amori che la sentano necessaria, imprescindibile, e loro invece le chiedono, senza parole, che smetta di scrivere, di cercarli. Perché Marina è un'anima persa, perché Marina riesce a vivere solo in sogno, perché la vita è troppo crudele con lei, troppo anche per Pasternak, anche per Rilke. Nasce a Mosca, è figlia di un filologo famoso e di una musicista. Riceve un'educazione splendida e si sposa a 20 anni con uno studente di filosofia. Ha già pubblicato 2 raccolte di poesia, è il 1912. In pochi anni tutto precipita. Muore il padre. Il marito si schiera con i bianchi. Non ci sono soldi, non c'è una casa. La seconda bambina, a 3 anni, le muore di stenti. Scappa dalla Russia, ritrova il marito in Boemia, scappano insieme a Parigi. È una vita di fughe, di arresti, con il marito accusato di tradire i bianchi prima e i bolscevichi poi. Una vita di amori epistolari e di amori furiosamente praticati. C'è l'amatissimo Moore, il figlio maschio, l'ultimo. E ci sono le poesie. Ecco, le poesie di Marina Svetaeva. Infinite, libri e libri di intuizioni fulminanti, di associazioni straordinarie, poesie che sono come lampi del cuore, senza morbidezza, senza sentimentalismi. Torna in Russia. In Russia il marito muore sotto tortura, la figlia è arrestata, Moore piange e lei non ha niente da dargli da mangiare. Dorme nel corridoio della stanza della cognata, ha freddo, ha paura e scrive, scrive, scrive. Finché, mentre la guerra infuria, decide di tornare a Parigi. Ma è senza soldi, senza amici e è in qualche modo l'immagine perfetta del suo destino. Sola, nel freddo dell'inverno della Lettonia, si impicca in una stanza gelida, sopra una bettola, dove inutilmente ha chiesto di lavorare come lavapiatti. Silvia Plath. Ma deve essere difficile diventare una brava ragazza americana, anche quando si parte con le migliori intenzioni, anche quando si viene, sì, dalla provincia, però una provincia educata, colta, severa, come Boston, Università di Cambridge. Quando si ha un padre, che è un esimio professore di entomologia, una madre austriaca, che cuoce la Sachertarte, e a scuola si è bravissime, così brave da meritare una borsa di studio a New York, dentro le 1000 luci di New York, e ci danno su un piatto d'argento la carriera, giornalista, la famosa carriera di giornalista che si è sempre voluto. A Silvia Plath non essere diventata una brava ragazza americana è costata la vita, semplicemente. È morta a 30 anni, suicida per stanchezza. Stanchezza della vita e degli ospedali psichiatrici, dove i primari curano con l'elettroshock e chiedono $25 di 30 anni fa per visita. L'unico romanzo che ha scritto Silvia Plath si intitola La campana di vetro, che è quella dove evidentemente ha dovuto vivere e per spezzarla non ha potuto che morire. La storia della campana di vetro è la storia di Silvia, dell'educazione soffocante, delle amicizie stupide, dell'amica omosessuale che gli altri costringono al suicidio. Del marito, laureato a Yale, così perfettamente incapace di pensare. Dice Esther, la protagonista del romanzo, nella prima pagina: «Mi rendevo conto che in me quell'estate c'era qualcosa che non andava, perché non sapevo pensare ad altro che ai Rosenberg e a come fossi stata stupida a comperarmi tutti quegli abiti costosi e scomodi che penzolavano nel mio armadio flaccidi come pesci. E quando apparve sulla rivista una fotografia di me, infilzata nel tulle, che bevevo martini in compagnia di parecchi quanto anonimi giovanotti, ebbene, tutti credettero che stessi vivendo in un vortice di piaceri e mondanità. Incerta tra il normale che la soffoca e l'uscire dalle regole che non le riesce, ecco che Silvia si mette a scrivere. Prima scrive poesie, poi il romanzo. Racconta la sua angoscia, il suo sentirsi divisa, malata, insanissima. E non è un caso, allora, che la Platt sia diventata la bandiera delle donne degli anni delle battaglie femministe. A quest'albero mi impiccò un adunco fastidio. Sembra il suo epitaffio. Invece descrive l'elettroshock. Mary McCarthy. Come sta con se stesso un intellettuale? Si trova bene? Si alza la mattina e si sente a posto, nel giusto, perfetto, intoccabile? Mary McCarthy è stata un intellettuale. Ha scritto molti saggi politici. A 20 anni era antistalinista e la affascinavano la sottigliezza, la lucidità, l'indignazione di Trotsky. A 30 combatteva il moralismo, a 50 la guerra del Vietnam, la morte della natura, il dispotismo della tecnologia. Ha scritto Mary McCarthy molti romanzi in cui si infilzano le velleità, l'egocentrismo, le perversioni mentali degli intellettuali. Per esempio gli uomini della sua vita, per esempio il gruppo, per esempio Uccelli d'America. E poi è stata tout court, semplicemente uno dei suoi personaggi. Era fissata su se stessa, moralista fino all'arroganza, pessimista, sicura del suo pessimismo e infelicissima. Figlia di un matrimonio romantico, con nonni tutti ricchi, che lei chiamava policromi. Uno originario della Nuova Inghilterra, l'altro era un irlandese che aveva fatto fortuna nel West. Una nonna era ebrea, una bellissima ebrea di San Francisco. Questi nonni si presero cura di lei e se la disputarono perché Mary McCarthy restò orfana a 6 anni e dovette navigare tra la scuola cattolica, dove persi la fede e imparai il latino, scrive, e la cultura laica e protestante del celebre college di Vassar, che era il college americano riservato alle ragazze ricche. Ma forse la sua rabbia venne proprio da quel non sapere bene dove fosse casa sua. Si sposò 4 volte, la seconda con un critico potentissimo, Edmund Wilson. Morì anziana, famosa, ancora affascinante. La chiamava Myler la first lady, non del giornalismo, ma la first lady veramente d'America, a 77 anni, appena 3 anni fa. Gli uomini le parevano tutti stupidi, le donne, se non altro, capaci di porsi domande. Se la carne deve essere cieca, almeno lo spirito veda, fa dire a Margaret, la protagonista del romanzo Gli uomini della sua vita. Poco prima di morire si concesse un lusso. Scrisse la sua autobiografia tra i 13 e i 21 anni, quelli che furono per lei gli anni cruciali, e raccontò i suoi amori. Doris Lessing. Nel 1949, quando aveva 30 anni, Doris Lessing fu costretta a lasciare la Rhodesia, il cuore nero dell'Africa, dove aveva vissuto con i suoi fino all'età di 6 anni, perché era comunista e antirazzista. Tedesca, figlia di genitori tedeschi, era nata per caso in Iran, scelse di andare nella libera Inghilterra, che subito la trasformò in scrittrice. Infatti, in quello stesso 1949, a Londra uscì L'erba canta e fu un successo. Le storie di Doris Lessing possiedono il dono raro di farsi leggere dall'inizio alla fine. Sono ipnotisti, incantatori, a cui veramente non riesce di sottrarsi. E stanno, sempre, sospese tra il reale e il fantastico, come gli orizzonti dell'Africa, che si è portata sempre nel cuore, le nebbie del Welt, che scontornano ogni cosa, dove si può nascondere tutto, un leone infuriato, oppure un ragazzo che si è appena svegliato per vedere l'alba e all'improvviso, mentre il sole si leva, sente qualcosa scattare dentro di lui. Non riuscì più a controllarsi, lanciò un urlo e spiccò un balzo come un forsennato, come un animale impazzito, inebriato e travolto da una incontenibile gioia di vivere. Oppure nel Welt c'è il vecchio capo, che si chiama Schlanga, che sostiene che è sua la terra dove vivono i bianchi, e invece ne viene cacciato come abusivo. Scrisse Doris Lessing molte storie di donne, molte storie dei drammi del nostro tempo visti dalle donne: la crisi atomica, i figli conformisti più delle madri, gli omosessuali, i rifugiati politici. È come fare un viaggio in elicottero sopra i sentimenti e vederli muovere come maree. Intellettuale impegnata, la Lessing nel 1956, dopo la tragedia ungherese, scappò dal comunismo e da tutti i partiti. Nel Taccuino d'oro, che è un suo lungo romanzo molto, molto affascinante, racconta la storia di un soldato algerino e di un giovane prigioniero francese, studente di filosofia. Il soldato si lamenta di non essere come l'ordine e lo Stato lo vorrebbero. Lo studente invidia il soldato perché può pensare cose che siano sue e non ereditate da Marx o da Freud. Muoiono fucilati tutti e due, con lo sguardo rivolto al sole che nasce. Non si parla con i prigionieri. Cristina Campo. Nel 1956 una signora di poco più che 30 anni entra in una chiesa assediata dal traffico delle autostrade di Los Angeles. Fa un gran caldo. La signora passerà nella chiesa, la chiesa di Cristo Re, tutto un pomeriggio. Senza quel pomeriggio, racconta a una amica, non avrei mai capito cosa si intenda per nudità di stile. La chiesa era brutta, ma suggeriva il bello nel modo giusto. Cristina Campo pensava che per afferrare un'idea ci volesse un simbolo, ma non un simbolo perfetto, calzante, no, un simbolo obliquo, diceva. E su una linea obliqua ha disteso tutta la sua vita. Una vita non lunga, è morta a 54 anni, nel 77. Spencolata, come si diceva a Firenze, città che Cristina Campo amò moltissimo, sentendosi lei bolognese, fiorentina, spencolata, dicevo, la sua vita tra la leggerezza fragile della mondanità, della conversazione brillante, della conversazione letteraria dei letterati vanesi e l'impegno persino fanatico per una religiosità severa, ascetica. Frequentava suore e monaci, voleva detronizzare Paolo VI e intanto si preparava lo studiolo per scrivere e lo preparava nel modo che pensava sarebbe piaciuto a Emily Dickinson, la poetessa che amava, severo come un gabinetto di meditazione. Non scrisse niente altro che prose, brevissime, concentratissime e anche poche poesie. Una che lei amò molto era dedicata a due mummie di giovani egizi accostate sotto il cartello «Non erano parenti» nei musei vaticani. Diceva: «Moriremo lontani. Sarà molto se poserò la guancia nel tuo palmo a Capodanno». Un'altra poesia dice: «Amore, oggi il tuo nome al mio labbro è sfuggito come al piede l'ultimo gradino». Aveva il culto della forma, voleva soltanto la perfezione, la trovava nello splendore, nelle pietre preziose, nei colori dei riti bizantini. Voleva la bellezza che è una spada d'oro, a doppia lama, la delicata, la micidiale, e anche, come scrive in un'altra poesia, il miele stillante dalla pietra. Io non penso che sia stata felice, se non in certi radi innamoramenti, mai con se stessa. Si cambiò il nome, si chiamava Vittoria Guerrini. Virginia Woolf. Una mattina di marzo, una mattina fredda, con il cielo rosa e la campagna intorno alla sua casa, la sua casa ricca, sofisticata, elegante, profondamente, assolutamente inglese, la campagna allagata di luce blu dall'acqua delle maree, Virginia Woolf, che aveva 59 anni, scrisse al marito, Leonard, giornalista e teorico della politica, una lettera. La appoggiò sulla mensola del caminetto, prese il bastone da passeggio e uscì per andare a annegarsi. Aveva paura di diventare pazza, di ritornare pazza. «Comincio a sentire le voci», scrisse al marito. Era il 1941. Virginia era la stella della società letteraria inglese. Era la madre maestra delle nuove femministe, a cui aveva regalato finalmente, in un saggio bellissimo e assolutamente inconfutabile, le ragioni per una stanza tutta per sé. Era l'autrice di romanzi stranissimi e intriganti che raccontavano atmosfere, non storie, perché la Woolf pensava che le storie fossero una cosa volgarissima. Romanzi che erano vagabondaggi astrusi della mente, personaggi che sono quello che fanno, che non hanno carattere. Orlando, per esempio, nasce uomo nella Londra di Elisabetta I e finisce donna nella Mayfair del 1920. La famiglia Ramsay progetta una gita al faro. La gita viene rimandata per il maltempo e la faranno i superstiti della famiglia 10 anni dopo, e allora solo diventerà chiaro quello che allora era oscuro. Virginia Woolf portava i capelli corti, vestiva da uomo, amava sia gli uomini che le donne, nuotava nuda con il bel poeta Rupert Brooke e invocava Vita Sackville West. Abitava un suo paradiso personale, nelle case vittoriane, le case bianche con le scalette di legno, intorno al British Museum, Bloomsbury, il quartiere di Londra. E tutto in queste case era raffinato, intellettuale, inglese e di sesso incerto. Tutto era superiore ai comuni mortali. Pensava che la vita è un alone luminoso, una pioggia di atomi che è snervante rincorrere. Non le riusciva stare dietro alle onde della sua mente. Le piaceva il lusso, però quando vinse la lotteria del Derby, comprò insieme al marito un vecchio torchio e fondò la Hogarth Press per stampare i libri degli autori sconosciuti. Io penso che si sentisse abbandonata, dietro il muro irridente dello sguardo, come la casa di Gita Alfaro. come si abbandona una conchiglia sulle dune a colmarsi di sterile sale al posto della vita perduta. Edith Wharton. Cosa succede se un pomeriggio di un lunedì di settembre, nella calca della Grand Central Station, nella New York affannata, contenta, già ricca e già povera del 1900, si incontra avvolto di pizzi, con la pelle candida sotto la veletta del gran cappello nero, un esemplare smagliante della buonissima società? Il signor Selden, racconta Edith Wharton, percepiva confusamente che, per crearla, il prezzo non poteva che essere stato elevato e che molte persone, grigie e brutte, erano state sacrificate, in qualche modo misterioso, per darle vita. C'è da invidiarlo, secondo me, questo signor Selden, che passa tutto il tempo di un romanzo intorno a Lily Bart, che ha 29 anni e ancora non vuole marito, che irradia felicità, eppure è infelicissima, che è capace di liberarsi dagli obblighi del suo mondo, eppure non vi resiste, e annega la sua bellezza in una bottiglia di veleno dal nome curioso, cloralio. Edith Wharton doveva assomigliare molto a Lily Bart, in quel modo strano in cui i personaggi dei romanzi si mangiano i loro autori e li restituiscono, sì, diversi, ma uguali. Fu Edith Wharton una ragazza bella, fortunata, nobile a New York, il che la rendeva naturalmente preziosissima agli occhi di chiunque. Nasceva Newbold Jones, viveva in grandi case, sulla Quinta Strada, piene di stucchi, di argenterie. Passava le serate tra i balli, i pranzi, i teatri. Ma doveva annoiarsi non poco. Se a 23 anni sposò un signore un po' rozzo, che la conosceva fin da bambina, più vecchio di lei di 13 anni. Per distrarsi, Edith Wharton scrisse un libro sull'unico argomento di cui sapeva qualcosa, come si arredano le case di lusso. Ebbe successo e scoprì che scrivere le riempiva la vita. Scrisse una alluvione di romanzi, di racconti, 40 anni, da quando ne aveva 37 a quando morì a Parigi a 75, e raccontava storie come quella di Lily Bart, in cui la serenità quieta si crepava pagina dopo pagina, intrighi, delusioni, abbandoni, dolori, attraversati a testa alta da donne sempre forti che soltanto all'ultimo, di colpo, cedevano come un cristallo. Dorothy Parker. La profondità va nascosta, esorta Hugo von Hofmannsthal, dove? In superficie. Una frase che a me piace molto. È ovvio. Però non è tanto facile nascondere in superficie la profondità. A Dorothy Parker è riuscito, anche se a guardare dall'alto dalla sua vita non si direbbe che per lei sia stato un bene. Per noi sì, perché le cose che scrive Dorothy Parker, i suoi racconti, le sue poesie, scritte tra i 30 anni e i 70, quando morì, attraversando la New York dell'età del jazz, la Hollywood caciarona degli anni 30 e 40, il maccartismo degli anni 50, i suoi racconti, le sue poesie sono sempre piccole frecce che colpiscono là dove ci fa male. I rasoi fanno male, i fiumi sono umidi, l'acido lascia tracce e le pillole danno i crampi. Le pistole sono illegali, i cappi cedono, il gas ha una puzza orrenda. Tanto vale vivere. Dice così una sua poesia, si intitola Résumé. E un'altra, epitaffio per una bella signora. Per lei il tempo era sabbia, sospinta in vane spire, che le scivolava tiepida di mano, ammucchiandosi qua e là. Una bella signora, Dorothy Parker lo fu certamente, giornalista a Vogue, a Vanity Fair, unica donna o quasi del gruppo di belli e dannati che si ritrovavano tra i velluti oscuri e le abat-jour dell'Hotel Algonquin a New York, che già allora, nel 20, era un vecchio albergo. Scrittori come Fitzgerald, a cui Gertrude Stein dette di generazione perduta. E noi, rispondeva la Parker, dicemmo siamo perduti. Scherzava, le piaceva molto scherzare, e più che altro scherzava su se stessa, con una malignità acre, che pareva frivolezza. Non si perdonava niente. Del suo lavoro diceva che era terribilmente datato, come si dice di un vestito da sera. Disprezzava i soldi. Per sapere cosa pensi Dio dei soldi, basta vedere a chi li elargisce. Ma poi non sapeva farne a meno. Il denaro è neve congelata, ti si scioglie tra le mani e rieccoti da capo. Raccontava il mondo dei fortunati con l'abilità di un barman. Però ne usciva, secondo me, un cocktail amarissimo, anche se colorato. Cercò un senso da dare alla vita per tutta la sua lunga vita. Fu serissima, sembrando frivola. Morì povera. E nei cassetti le trovarono molti assegni che non si era data la pena di riscuotere. Catherine Mansfield. La prima volta che la invitò a cena, Virginia Woolf annotò a serata finita: vorremmo tutti che K.M. non puzzasse come uno zibetto. Era il 1917, era la Londra colta, sofisticata, intellettuale, la Londra che faceva le manifestazioni per il suffragio universale, la Londra ricca, intelligente della prima mostra di Cézanne. E K.M., che c'entrava da puzzola, da hippie, da vagabonda, era una donna di 29 anni, magrissima, bruttina, con la frangetta umida e un occhio più grande dell'altro, il collo bianco come Louise Brooks. Sì, aveva studiato a Londra, però fino a 13 anni era vissuta in Nuova Zelanda, Karori, chissà dove. Poi aveva studiato musica, suonato il violoncello, aveva sposato per un giorno un maestro di canto, aveva perso un bambino, era stata in convento, aveva fatto la girovaga in compagnia di ambulanti. E di colpo aveva cominciato a essere scrittrice a 22 anni. Un anno dopo la cena in casa Woolf, Catherine Mansfield sposa l'uomo della sua vita, il critico letterario John Middleton Murray. Resta selvaggia, però a questo punto è dentro la società letteraria a tutti gli effetti. Scrive racconti brevi, brevissimi, tutti giocati nello spazio di un giorno o di un pomeriggio o di un momento, tutti ambientati nella stessa casa o nella stessa strada o in un caffè. Racconti che colgono un momento e spiegano per sempre. C'è una bambina che gioca con le trine della nonna, le sta in braccio e le intima di non morire mai. Di mai, di mai, di mai, diceva Kezia. C'è un'anziana signorina che va al parco e si siede su una panchina con la sua pellicetta di volpi al collo e ascolta la vita degli altri e il suo regalo della domenica. C'è una povera donna delle pulizie a cui è morto il nipotino e non trova un posto per piangere. C'è una ragazza al suo primo ballo e un cavaliere grasso le dice: «Vede? Tra 30 anni il cuore le farà male, 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 perché nessuno vorrà più baciarla». Catherine Mansfield racconta i modi del cuore, racconta vite semplici, cose comuni, ma le racconta come un balenio, come un frammento di luce nell'ombra segreta degli affetti. Io Amo moltissimo i racconti di Catherine Mansfield. Certo, sono in qualche modo pericolosi. Guardare dentro il cuore può far soffocare. C'è una strana logica che governa la vita dei letterati. Catherine Mansfield è morta a 33 anni, soffocata dalle Mottisi in un ospedale di Fontainebleau.